Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo al termine di questo anno liturgico, ormai mancano soltanto 15 giorni, la possibilità veramente importante di rientrare in noi stessi ed esaminare la nostra vita a partire da una pagina di Vangelo, quella che abbiamo ascoltato stasera, che cercheremo di vedere questo con l'aiuto del Signore, è tutta indirizzata da un'altra parte rispetto a quello che apparentemente sembra. Se volessimo chiudere in fretta la partita, l'insegnamento sarebbe questo: bisogna essere generosi. Io credo che quasi tutti voi poteste dare questa come risposta a una domanda che io potrei fare: che cosa dice il Vangelo di oggi? In realtà non è così. Non è così perché, vedete, la pagina del Vangelo di oggi, intanto nella prima parte, contiene una condanna molto ferma da parte di Gesù di una religiosità vissuta in un modo sbagliato. E questo anche dovrebbe farci riflettere. Una religiosità che mira ad essere riverita, ad avere la lode da parte degli altri, a piacere agli altri, ad attirare l'attenzione degli altri, il giudizio positivo degli altri. Non è una religione vera, è una religione falsa, è una religione ipocrita. Ma poi soprattutto nella seconda parte del Vangelo noi arriviamo a dire che Gesù non parla di generosità. Il Vangelo di oggi non parla di soldi, ma il Vangelo di oggi ci parla del posto che Dio ha nel nostro cuore. E questo, scusate se poco, cari fratelli e care sorelle, è proprio il cuore della nostra religione. Questo rapporto personale, direi così, personalissimo, che il Signore vuole avere con noi. E che noi, quando rettamente viviamo la religione, la fede, vogliamo avere con il Signore. Il fatto lo avete sentito, e il Vangelo non ci presenta un Gesù pettegolo. Permettete che io dica, per spiegarmi, questa parola, che non è certamente una parola di poco rispetto nei confronti di nostro Signore Gesù Cristo. Ci racconta che Gesù vede, controlla, guarda con attenzione quello che nel Tempio era normale. E che cos'era normale? Che la gente facesse le offerte alle casse del Tempio per i sacrifici e per il Tempio stesso. Ora, questa è una cosa tutt'altro che negativa. Il Tempio di Gerusalemme era, a parte il fatto che era molto grande, era enorme, era l'unico punto di culto per tutti gli ebrei. Di modo che era necessario che i fedeli contribuissero in una maniera o in un'altra, intanto al Tempio stesso e poi a tutte le funzioni liturgiche e sacrificali che nel Tempio si svolgeva. Sicuramente in questo momento potreste richiamare alla vostra attenzione un altro fatto molto importante di Gesù nel Tempio: il giorno che Gesù ha mandato via i cambiavalute, ha mandato via quelli che vendevano gli animali. Il motivo anche lì non è che questa gente non servisse al culto, servivano, perché per esempio nelle offerte del Tempio non si potevano mettere le monete pagane, queste monete dovevano essere cambiate. E anche perché per i sacrifici, voi comprendete, la gente arrivava dopo lunghi pellegrinaggi a piedi, per i sacrifici era necessario poter comprare gli animali che non si potevano portare in un lungo pellegrinaggio fatto a piedi. Ma Gesù fa questo gesto simbolico perché il Tempio era strumentalizzato a queste cose e non viceversa. Non erano queste cose che servivano al Tempio, ma il Tempio era diventato il posto, Gesù dice, di mercato, il posto effettivo dove tutte queste cose avvenivano e non veniva usato per lo scopo primario che era l'incontro col Signore. Gesù guarda le casse del Tempio. Queste casse, io non so come ve le immaginate, ma erano 13 contenitori metallici di forma più o meno come una tromba, una grande tromba. Evidentemente, c'è bisogno di spiegare molto questo, le monete che erano di rame o che erano di bronzo, quando venivano messe in questo contenitore suonavano. E ancora c'è da spiegare che l'offerta doveva essere prima ratificata dai sacerdoti. I sacerdoti accoglievano l'offerente, chiedevano il motivo dell'offerta, l'entità dell'offerta e poi la proclamavano davanti a tutti. Il Signor tal dei tali offre tot per questo fine nel Tempio. Per esempio, per il Tempio, per il decoro del Tempio, per le lampade, per l'olio delle lampade del Tempio, eccetera, eccetera. Voi comprendete bene che allora la scena che Gesù vede dal vivo è una scena che interroga Gesù. Gesù infatti parlerà agli apostoli, ai discepoli, come dice il Vangelo che abbiamo appena sentito. Cioè Gesù non dà in escandescenze come fa nell'altro episodio del Tempio, non parla davanti a tutti, ma con i discepoli spiega che c'è un'economia inversa da quella che tutti cogliamo, un'economia che non è misurata dal quanto, ma un'economia che è misurata dal come. E spiega: i ricchi che sono arrivati con molte monete hanno dato, guardate cosa dice Gesù, sono parole proprio del Signore, una parte del loro superfluo. Avete capito bene? È scritto nel Vangelo. Cosa danno i ricchi al Signore? Una parte di quello che è in più, che vuol dire quello che resta. Danno lo scarto. Invece poi dice Gesù, vedete la povera vedova. Questa vedova è chiamata povera due volte, misera una volta, quindi molto povera. Che cosa fa? Dice Gesù nel Vangelo, da tutto quello che aveva per vivere. Il testo greco dice, bios, quindi da tutta la sua vita. Che è una cosa un po' strana, no? Mette nei contenitori, nelle casse del Tempio la sua vita. Perché? Perché è un cuore differente dai primi, dai ricchi. Questa donna non fa un'offerta per essere vista, per essere applaudita, per essere lodata, per essere declamata, ma fa un'offerta per incontrare il Signore. Chi ha offerto di più? Secondo l'economia del cuore di Gesù, ha offerto di più questa donna povera. Perché ha dato al Signore la sua vita, tutto quello che aveva per vivere. Quelle monetine non erano una parte di quello che avanzava per Dio, ma era la sua vita. Quelle monetine, se noi ci allarghiamo un po' con la fantasia, ci viene anche meglio il discorso. Quelle monetine erano quello che serviva per comprare la farina, l'olio, per comprare la legna per il fuoco, per comprare qualche animale da poter arrostire, per comprare quello che serviva per vestirsi. Quella donna ha dato al Signore la sua vita. Che cosa sarà di lei dopo questa offerta? Il Vangelo non ce lo dice. Però la prima lettura, che è stata messa in correlazione col Vangelo, ci parla di un'altra vedova, anche lei disponibile col Signore, che accoglie il profeta, che fa quello che il profeta dice e che viene mantenuta in vita dalla provvidenza di Dio. Allora, cari fratelli e care sorelle, qui il discorso si stringe. Ma chiediamoci, chi è che può veramente darci l'esempio nell'offrire la sua vita a Dio? Ma questo è Gesù. Questa vedova allora, e lo scopriamo con piacere leggendo e studiando il Vangelo di oggi, non è importante perché ha dato dei soldi, perché ha fatto l'offerta, perché lei è generosa e quelli sono tirchi. No. Questa vedova è importante perché ci dà l'esempio di come dobbiamo imitare Gesù, che ha offerto al Padre per la salvezza di tutti i fratelli non monete, non cose materiali, ma tutta la sua vita in sacrificio. Allora questa vedova è veramente per noi l'esempio concreto che anche noi possiamo vivere questo tipo di dimensione nella fede. Non dare a Dio i resti, non dare a Dio quello che avanza, ma dare a Dio tutto. Non dare a Dio quello che avanza del mio tempo, non dare a Dio quello che avanza delle mie energie, non dare a Dio quello che avanza delle mie capacità, ma dare a Dio tutto me stesso. Amare Dio con tutta la mente, con tutte le capacità e con tutte le forze. Diceva già il comandamento della carità nell'Antico Testamento, riproposto poi da Gesù nel Nuovo. Mettere Dio al primo posto. Questo è il cuore del Vangelo di oggi. Questo ci chiede la pagina del Vangelo di oggi. Andare a Gesù sempre, non conservandoci qualcosa, non ritenendo per noi quello che noi riteniamo giusto, ma dando al Signore tutto. Io credo che qui, davanti a questa provocazione che viene dal Vangelo, ci sentiamo tutti un po' manchevoli e ci dobbiamo interrogare tutti effettivamente su come sia il nostro rapporto con Gesù. Cosa diamo effettivamente al Signore? Diamo un'ora alla settimana, qualche volta sbuffando, ed è la messa. Diamo qualche momentino, qualche volta molto frettoloso, durante la giornata, e sono le nostre preghiere. Ma tutto il resto del nostro tempo, delle nostre capacità, delle nostre forze, su quale altare noi le sacrifichiamo? A quale Dio noi gli offriamo? La domanda è retorica e la risposta è evidente. Il mondo, il nostro interesse, il nostro egoismo. Ecco allora che questa pagina di Vangelo, ve l'avevo anticipato, ci chiede una conversione del cuore. Non possiamo avere una religiosità di facciata, perché questo tipo di religiosità non ci fa contenti. Non fa contenti noi, non fa contento neanche Dio. Una religiosità che è soltanto porre degli atti esterni. Ho acceso anche la candela per la festa di Sant'Antonio. Che cosa vuoi di più? Ma l'offerta quotidiana della mia vita in sacrificio. Sapete cosa vuol dire questa parola? Una parola latina, sacrum facere. Far diventare sacre nella mia vita tutte quelle realtà che di suo sacre non sono, ma che io faccio diventare tali perché le offro al Signore. Cosa fai di lavoro? Il meccanico. Ma il meccanico è un lavoro sacro? No, può diventarlo però. Può diventarlo nel momento in cui tu offri questo tuo lavoro per la tua santificazione personale, per la gloria di Dio e per la salvezza degli altri. E adesso non faccio altri esempi, ma ciascuno applichi a se stesso questa possibilità. Abbiamo tra le mani un potenziale grandissimo di santità, di bene, che viene proprio dall'offerta della nostra vita, non dei resti della nostra vita, di quello che avanza nella nostra esistenza, perché Dio questo non lo gradisce, ma dell'offerta di tutta la nostra vita. Pensare allora a questo significa ricordare che nel battesimo siamo tutti diventati sacerdoti. Abbiamo il sacerdozio cosiddetto regale. Siamo tutti sacerdoti, perché tutti noi possiamo fare questo tipo di offerta. Non lo so, faccio i piatti, faccio la spesa, aiuto i ragazzi a fare i compiti, c'è un collega che ha bisogno di me. Non so quali altri esempi posso sfoderare in questo momento per dire che tutto nella nostra vita può diventare sacro se io lo vivo per il Signore e con il Signore. Non c'è niente che sta fuori. Che brava questa povera vedova, della quale non conosciamo il nome, ma che non solo ha fatto un'offerta a Dio nel Tempio, bensì ci aiuta ancora, a 2000 anni di distanza, a riprendere in mano la nostra vita per valutare il modo in cui la stiamo vivendo. Le mandiamo perciò un pensiero di gratitudine, sarà sicuramente santa, sarà sicuramente con il Signore, ma ci mettiamo anche con impegno nella strada di quelli che hanno capito che a Dio non si può regalare quello che avanza, ma che Dio aspetta dalla nostra vita tutto. Guardiamo Maria e chiediamo alla Madonna Santissima di aiutarci a dire davanti al Signore quella parola importantissima che ha cambiato la storia dell'umanità, fiat, cioè avvenga di me, Signore, quello che tu vuoi. Sia lodato Gesù Cristo.